Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ricomincia una nuova settimana e torniamo su Radio Parma con Palla in tribuna per commentare lo 0-0 raccolto dai crociati sabato sul campo del Sud Tirol. Il Parma che non è riuscito a segnare per la seconda gara consecutiva, non accadeva dal marzo 2023, proprio tra Sud Tirol e Como. Un Parma che ha creato meno rispetto che la partita col Catanzaro, ha avuto le sue occasioni ma non è riuscito a far breccia nella difesa dei biancorossi, che però allo stesso modo non sono riusciti a violare la porta crociata. E allora anche questa è una notizia, perché il Parma dopo 10 giornate torna a non prendere gol, il sesto clean sheet esterno, meglio fatto solo la Cremonese con 7, dati che lasciano quasi invariata la classifica, perché delle dirette concorrenti del Parma vincono alle spalle il Como, sicuramente la più in forma, Corsaro a Catanzaro anche con il giallo nel finale del gol annullato proprio allo scadere ai calabresi, e vince anche la Cremonese Corsara Bari, però ricordiamo la Cremonese era reduce dalle precedenti due sconfitte, anche loro senza segnare anche una rete, con Sud Tirol appunto e Feralpi Salò, per una classifica che dopo la 32esima giornata vede il Parma in testa a 66 punti, gli stessi che aveva in questo momento la stagione il Frosinone lo scorso anno. Risale il Como a meno 5 a 61, poi Cremonese 59, Cremonese che supera il Venezia che resta fermo, o sale meglio, a 58 ma perde un'altra posizione, un Venezia che ha fatto un punto in due partite, ieri uno 0-0 in casa dell'Ascoli. Curiosità, in questa giornata i due migliori attacchi della Serie B, Venezia e Parma, sono rimasti a secco. Poi il Catanzaro a 52, probabilmente il Catanzaro con la sconfitta col Como ha perso un pochino definitivamente il treno per la promozione diretta per le prime due piazze, quindi è un discorso che riguarda solo le prime quattro squadre in classifica. Poi Palermo a 50, Brescia a 45, Sampdoria a 44, e qua si chiude la zona playoff. Poi subito dopo, dal nono posto in giù, abbiamo il Cittadella a 42, a 40 Pisa e Reggiana, 39 su Tirol e Modena, 35 Spezia, Cosenza e Bari. Spezia che sarà il prossimo avversario dei crociati e per la prima volta in stagione è uscito dalla zona retrocessione, non era certo la salvezza l'obiettivo alla vigilia dei Liguri. Poi zona caldissima con la Ternana 33, l'Ascoli a 32, Feralpi Salò a 31 e Lecco che ottiene un altro pareggio, però a 23, ormai Lecco è spacciato. Una partita, quella di Bolzano, che ha un pochino diviso i tifosi tra chi comunque è contento di aver continuato a muovere la classifica con una giornata in meno da giocare, chi invece insomma nota che questo Parma ultimamente sta facendo molta fatica, e quindi ci stanno già arrivando tantissimi messaggi. Ricordate, continuate a scriverci al 333-9200-170. Daniele da Medesano ci scrive: da almeno tre partite, compresa la partita di Piacenza con la Feralpi, il Parma è in calo di forma. Non vorrei sia cotto nel momento cruciale della stagione. Prima l'attacco sopperiva con i gol alle immancabili defiance difensive. Pecchia può elogiare la squadra finché vuole, ma se non si segna non si vince, quindi occorre più cinismo e meno frenesia in attacco. Fondamentale il match con lo Spezia. Vedremo un po' quello che riceverà la partita con lo Spezia in programma sabato pomeriggio alle 16:15. E per parlare di Sud Tirol, ma anche di Spezia, abbiamo in collegamento il giornalista di 12 TV Parma, Marco Balestrazzi. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, qui i tifosi sono già scatenati. Allora, lo chiedo a te, come si può archiviare il pareggio del Parma in casa del Sud Tirol?
Difficile. Beh, insomma, un passettino in avanti, un passo alla volta, no? E basta, poi guardare avanti, pensare che in realtà sì, dietro hanno guadagnato più punti rispetto alla volta prima, però non puoi sperare sempre che perdano tutte. Fondamentalmente ha accorciato il Como, e però insomma il distacco sulla terza è ancora molto, molto importante, quindi il destino è tutto nelle mani del Parma, e insomma non si possono fare drammi di fronte a un punto in due partite. E vediamo un po' lo Spezia, diventa una partita molto 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 importante.
Allora andiamo un po' a leggere qualche messaggio. Rino, il nostro grande amico Rino, che salutiamo. Ciao ragazzi, secondo voi è finita la benzina? Te la pongo tale quale.
Allora io non posso pensare che una squadra con un'età media così bassa possa aver finito la benzina, alla luce anche del fatto che Pecchia veramente li ha turnati tutti, cioè forse quelli che hanno giocato di più sono Man, Bernabé, Del Prato e De Steves. Io vedo calato, ma non dal punto di vista fisico, Man, e Bernabé ne abbiamo già parlato, no, nelle scorse settimane. Secondo me nei giorni di ritorno, insomma, così non è stato un grandissimo giorno di ritorno. Secondo me forse ci può essere un pochino di braccino, insomma, l'importanza, la smania di chiudere la pratica può fornire meno lucidità in determinate circostanze, vedi la conclusione di Mihaila parata dal portiere, insomma, varie situazioni così, e poi forse è un po' più difficile fare gol agli altri. Mi sembra che uno dei dati più significativi, insomma, sia il divario di gol tra andata e ritorno, e il fatto che ovviamente il Parma faccia un po' più fatica a fare gol.
Eh sì, ci affidiamo al messaggio di Roberto che scrive: inutile fare polemiche in questo momento, la situazione è questa, siamo ancora padroni del nostro destino, saranno fondamentali le prossime tre partite per mantenere la classifica immutata, altrimenti le ultime tre saranno drammatiche. Oggi Gazzetta di Parma propone la tabella, no, del calendario delle prime quattro in classifica. Come giudichi quello del Parma da qua alla fine?
Ma fondamentalmente questo deve essere il momento in cui chiude la pratica e il Parma non lo sta facendo, per modo di dire, ecco, però ha un pochino frenato. In teoria era più difficile il calendario forse dei mesi precedenti, però poi il Catanzaro si è rivelato un avversario scomodo, che però poi quella dopo ha perso e quindi, insomma, non ha la continuità per stare con quelle davanti, che non sarebbe stata facile con il Tirol, lo sapevamo, perché comunque è una squadra che sa far bene la fase difensiva, qualche reminiscenza del lavoro di Bisoli, e secondo me come valore assoluto è più scomodo affrontarlo Spezia, che è più indietro di altre squadre più quotate. Cioè preferirei vedere altre squadre che hanno una classifica migliore, ecco, al Tardini la prossima, che lo Spezia, che invece deve ancora certificare la propria salvezza, ecco, deve guadagnarsela tutta. Quindi e poi ha delle pedine di qualità all'andata del Parma, che c'è tantissima fatica a vincere, si fecero gol da soli loro, quindi questo credo che sia biglietto da visita per la partita. E per il resto sono d'accordo con l'ascoltatore che dice: il Parma resta artefice del proprio destino e tutto sommato è una classifica per la quale avremmo fatto tutti la firma. Non è una squadra che sta andando a prendere delle imbarcate qua e là, insomma, non mi sembra il caso di gridare alla crisi, e non mi sembra il caso, come magari qualcuno fa, di cercare per forza delle affermazioni estreme per dire le difficoltà. Insomma, è una frase transitoria che speriamo accompagni il Parma verso un finale campionato diverso. D'altra parte, anche l'andata, il Parma arrivò alla partita con lo Spezia, che grosso modo cascava nello stesso punto però del giorno dell'andata, dopo una sconfitta e un pareggio. Quindi, insomma, speriamo vada a finire nello stesso modo.
Basta guardarli in faccia per capire che qualcosa non va, forse un insieme di cose. Questo è Ale. Poi, sempre sul calendario, Davidone: Parma calendario medio, Como calendario facile, Cremonese Venezia calendario difficile. Tra l'altro Cremonese Venezia si affronteranno anche il 26 aprile nel weekend di Parma-Lecco, e quindi anche quello potrebbe essere uno snodo importante nella corsa alla promozione diretta. Fabrizio ha questa domanda per Marco Balestrazzi: con Ciolac o Charpentier in campo, pensare di inserire un terzino come Ansaldi che gli fa dei cross dalla fascia è proprio da escludere? Nota bene, possiamo dire che una certezza c'è: abbiamo raggiunto i playoff. Ovviamente, insomma, si fa anche dell'ironia, giusto, matematica alla mano, il Parma si è assicurato quantomeno i playoff, ma chiaramente speriamo che non sia affare che ci riguardi. Sul discorso invece di Ansaldi,
Sono d'accordo, la cosa è molto sensata e anche avveniva nel giro d'andata, e anche secondo me se è Charpentier e Ciolac in campo, qualche cross in più devi farlo. Se vuoi fare un assedio vecchia maniera, si sa anche che giochino assieme, che due prime punte stiano assieme in campo, e il Parma, insomma, cerca di arrivare. Io trovo che quello che ha detto Pecchi a fine partita abbia due facce, nel senso che è vero, sbagliano i suoi a cercare di andare in porta col pallone, ma fondamentalmente non abbiamo visto un altro modo di far gol per quanto riguarda il Parma, al di là delle partenze. Però se l'altra squadra è chiusa, è chiaro che forse ci vuole un piano B, un piano C, e mi sembra che il Parma sia più portato a insistere su una manovra molto, molto elaborata, ma che poi di fatto fa fatica a arrivare al sodo con la punta centrale. Insomma, sembra quasi una squadra che voglia prescindere dal centravanti, anche quando lo fa Bonni poi di fatto non lo fa. E in certe partite forse questo può un po' pesare quando gli altri si chiudono. Poi dopo la classifica dà ragione al lavoro del tecnico, questo dobbiamo sempre ricordarcelo, però secondo me se ci sono Ciolak e Charpentier qualche cross sarebbe gradito, insomma magari sono più portati a attaccare l'area di rigore, l'area piccola e trovarsi a fare un gioco alla Bonny come la squadra porta a farli e li rende anche a volte un po' inutili.
Ci state davvero scrivendo in tanti, andiamo a leggere altri due messaggi, stiamo calmi dai, facciamo tante occasioni da gol, in questo momento abbiamo il braccino per l'importanza del bersaglio finale, io non mi attacco agli arbitraggi, però anche sabato siamo in credito, forza magico, Parma, poi abbiamo Mark, buondì da Mark, anche il criticato 0-0 di sabato ha comunque lasciato il Parma più 7 rispetto alla terza, ne rimangono solo 6, complimenti a Sandro per la prima puntata di Centrale del Tarnini, che ricordiamo è andata in onda ieri sera su 2CTV Parma. Un mio Marcord era che entravo in un condominio vicino a Toa Nord, salivo sulle scale di uno stenditoio, da lì salire sul muro di cinta e scavalcare era facile ed entravo a Macca a vedere le partite. Allora possiamo confermare, Mark, non verrai, ormai credo che il reato sia caduto in prescrizione. Marco, c'è questa statistica che ti volevo proporre. Nelle ultime 5 giornate, poi in realtà andando a vedere, il Como ha fatto 12 punti, il Parma 10, la Cremonese 9 e il Venezia 7, quindi in realtà il Parma ha perso solo 2 punti rispetto al Como. Vero che nel giudizio del Parma influenzano molto le 3 vittorie consecutive praticamente prima della sosta, quindi prima della, diciamo, fino alla Feralpi, sì. Però è indubbio che il Parma sta comunque mantenendo una media che ad oggi lo porterebbe in Serie A.
Ma sì, ma infatti è quello. Il discorso è quello, che la media va bene, tutto va bene, i distacchi sono tutto sommato identici a come era finito il girone d'andata, è un trend questo, bastano 2 sconfitte per creare il panico, no, secondo me no, e anzi il Parma avrebbe bisogno di trovare uno stadio, secondo me, gremito contro lo Spezia, grande sostegno, come poi hanno offerto i tifosi in trasferta contro il Sud Tirol, però magari anche quando ci sarà qualche difficoltà, insomma qualche rumoreggiamento in meno dai loggioni, così, perché l'obiettivo è talmente vicino, talmente importante che per ora si può non chiudere un occhio, tutti e due, insomma questa squadra è messa così e insomma è artefice del proprio destino, sperando appunto ritrovi lo smalto migliore e la tranquillità in campo, perché un pochino, insomma, non di nervosismo negli episodi, nelle proteste, quello non c'è, però insomma nel dettaglio, quei dettagli che si sbrigavano con una giocata, con un gol subito così all'andata, con la tranquillità che predicava Pecchia, no? Tranquillità, dobbiamo essere leggeri, ecco il Parma insomma è un po' meno leggero.
Una considerazione, una domanda da Davidone, non lasciamoci influenzare dalla vicinanza del secondo posto, bisogna guardare il terzo, 7 punti, lo aggiungiamo su 18 disponibili, sono discreti, non tanti ma discreti. Poi una domanda che rivolgo a Marco, perché non ci sono stati tiri da fuori, perché nessuno tira, è il tiro da fuori che ma, ad esempio...
Secondo me non è vero, non è vero, proprio la esagero. Il Parma mi sembra che sia la squadra che fa più gol fuori area, correggimi se sbaglio.
10 gol l'ultimo di Estevez proprio contro la Feralpi Salò.
Ecco, quindi questa cosa che apparentemente, cioè noi dobbiamo anche renderci conto di una cosa, in generale se siamo abituati a guardare la Premier League, vediamo dei gol, dei tiri da fuori, in Bundesliga si tira da fuori, e se qualcuno ha visto ieri i gol del Napoli, vabbè, ok. Però in Serie B di gol da fuori, di garantire da fuori, non li fa nessuno, probabilmente non c'è neanche una dotazione balistica, tecnica nel campionato per avere, cioè per fare gol da fuori area bisogna essere buoni, no? Generalmente. E quindi probabilmente il Parma ne ha già fatti tanti rispetto alle altre, vuol dire che ha doti in più. Ci ha provato Esteves nel primo tempo e poi ci hanno provato nel finale, ci si poteva provare di più, lo si può dire sempre, però insomma questo non è uno dei difetti del Parma.
Perché sì, probabilmente si riferisce alla frase di Pecchia che vogliamo entrare in porta col pallone in certe situazioni, però insomma penso che comunque il tiro di Estevez è stata, tanto per fare un esempio, un'occasione abbastanza nitida nel primo tempo.
Sì. Però secondo me, guarda, il discorso voglio entrare in porta del pallone è proprio la mancata cattiveria che c'è dentro l'area di rigore, cioè di cercare l'ultimo passaggio invece di provare a spaccare la porta e la banda sotto porta, ecco. E
anche a livello di scelte, perché penso Mihaila nel primo tempo avrebbe potuto gestire diversamente quella palla, invece ha praticamente calciato addosso al portiere.
Sì, assolutamente. Il senso, secondo me, è quello.
E Marco, la grande attesa anche stasera, perché stasera torna una nuova puntata di Bar Sport in diretta alle 21 su 2CTV Parma. Allora, chi saranno i tuoi ospiti?
Allora, stasera torna a trovarci Sandro Piovani, che avete visto, insomma, ieri sera su 12 TV Parlo, poi disponibile on demand il suo nuovo format dedicato allo Stadio Tardini, torna Guido Schittone e poi c'è un grande ex che è il sindaco Marco Osio, con il quale parleremo anche di Tardini, ma del Tardini futuro, insomma, è consigliere comunale anche d'opposizione, quindi sentiremo anche il suo parere, proviamo a ragionare, a fare il punto. Poi stiamo lavando ad alcune sorprese con alcuni ex, alcuni colleghi, quindi rimando già tutto a questa sera. Vi ricordo una cosa, ho già sentito insomma tanti messaggi, tante considerazioni su tutti i temi, finita Palla in Tribuna c'è la disponibilità per mandarci allo stesso numero un audio, cercate di essere brevi così ne mandiamo di più, sentiamo più voci, 20-30 secondi per la segreteria dei tifosi.
E allora, tutti sintonizzati questa sera alle 21 su ICTU Parma per una nuova puntata di Bar Sport. Nel frattempo, grazie e buon lavoro. Ciao Marco,
ciao,
a presto.
Ciao.
Era con noi Marco Balestrazzi. Andiamo a leggere due messaggi prima di andare ad ascoltare le dichiarazioni di Fabio Pecchi. Allora, Gabriele ci scrive: buon pomeriggio, dobbiamo assolutamente vincere contro lo Spezia. Il calo fisico è evidente, ma basterà vincere le partite in casa per stare tranquilli. Nessuna agitazione per un pareggio fuori casa. Non mi pare il caso. E poi invece complimenti a Sandro, ancora da Davidone. Applausi al mitico Sandro. Trasmissione sul Tardini godibilissima, e ce ne saranno altri 5 che potete gustarvi nelle prossime settimane. E allora adesso andiamo ad ascoltare cosa ha detto Pecchia subito dopo la partita col Sudtirol.
Ciao mister, Bertagnoli, Gazzetta dello Sport. È un pareggio che sostanzialmente potete anche accettare, visto il vantaggio che avete in classifica. Forse i punti avreste meritato, però mi è mancato un po' l'ultimo passaggio, la giocata decisiva più cattiva forse negli ultimi all'interno dell'area di rigore.
Ma noi prendiamo quello che ci dà il campo, il verdetto ovviamente, quello che noi, l'intenzione era quella di venire, come di venire a giocare per vincere, come abbiamo sempre fatto in casa o fuori. Sapevamo di affrontare una squadra tosta, scorbutica, fisica, che aveva anche forza nelle ripartenze. Noi tutto questo non glielo abbiamo concesso, a parte l'ultima, su una palla inattiva. E grandissimo atteggiamento dei miei, per voglia, per fare, per di lavoro, chiaro, nella zona finale dove conta è il gol, il guizzo, la giocata di qualità, nonostante abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo trovare la via del gol, questo ci è mancato.
Senti Fabio, soprattutto nel primo tempo mi è sembrato che manchi qualche cartellino giallo. So che tu non ami parlare molto degli arbitri, però
ma io gliel'ho detto a Marchetti, ma in maniera serena, perché il fallo sistematico deve essere punito. E quando si continua, si spezza il ritmo, si rompe il ritmo, ci sono stati dei momenti in cui il cartellino giallo bisogna tirarlo fuori, ma io l'ho detto in maniera tranquilla, serena, perché ci sono state tante situazioni, una anche ancora con Tait, poi con su Zagaridis, ancora un'altra. Il fallo sistematico, è vero che non c'è nulla di grave, però va punito. Però detto questo, interpretazione libera dell'arbitro.
Senti, tra le cose buone è che dopo 10 partite il Parma non ha preso gol.
No, oggi il grande, ripeto, atteggiamento importante, perché di fronte ci avevamo una struttura fisica che comunque ha creato problemi a tutti. Nell'ultima gara qui in casa, comunque contro la Cremonese, questa squadra sapete quello che ha fatto, anche la partita che ha giocato a Como l'ha giocata con grande personalità e bene, perché anche con tanti giocatori che da diverso tempo che non giocavano hanno risposto molto bene.
Senti, l'ultima domanda da parte mia, la parola gruppo non è solo una parola ma è anche un'idea vera, perché credo che nessuno si aspettasse insieme Zagaridis e Inol dal primo minuto, Cyprien, Charpentier, cioè è cambiato molto la formazione iniziale.
Io insisto a dire che abbiamo un gruppo forte, quello che ci ha permesso di fare tante cose buone, e il fatto di, per me non ci sono i titolari o quelli che, evidente, c'è qualcuno che ha giocato di più, qualcuno che ha giocato di meno, e il mio, quello che dico continuamente anche da prendere in giro, tutti dentro, abbiamo bisogno di tutti, perché è un campionato che dimostra di aver bisogno di energie fino all'ultimo.
Salve mister, 12 TV Parma, siamo in diretta. Le chiedevo, ecco, se col Catanzaro avevamo sottolineato tra le note negative qualche errore in difesa nelle marcature, oggi da quel punto di vista è stato fatto un passo in avanti, creato in attacco e finalizzato anche per la presenza del portiere avversario, in difesa una prova solida. Comunque qui avevano segnato 5 gol subendone 0 nelle ultime 3 partite.
Sì, ma la forza, noi non, anche Udoju che ha una struttura importante dove si appoggiano e poi gli dà la possibilità. Nel primo tempo noi l'abbiamo contenuto molto bene, e la linea molto attenta, ha lavorato sempre molto ordinato, e questo è un aspetto ovviamente positivo, mi è piaciuto e su questo costruiamo e si va avanti.
L'ultima domanda da parte mia, in queste due partite alcune delle avversarie possono guadagnare qualcosa, è un gruppo il suo che può sentire la pressione delle avversarie che si avvicinano, che è il gioco forza anche un aspetto normale di questo
campionato? No, perché è proprio questo il discorso, che il campionato quando finisce la data, quando è il 12, è il 12 poi, è altamente competitivo e ancora di più adesso perché ogni squadra, vengono azzerate anche i livelli delle classifiche e ogni partita va sudata, va affrontata e va giocata. E la cosa che mi è piaciuta, e tengo a sottolinearlo, perché è una squadra, che è quella che ho visto per la mia squadra, che ha avuto la serenità, la voglia, anche la leggerezza di giocare a pallone.
Palla in tribuna.
E queste erano le dichiarazioni di Fabio Pecchia subito dopo lo 0-0 col Sudtirolo, un Pecchia comunque positivo nonostante il pareggio che consente di muovere la classifica e avvicinare ulteriormente il Parma all'obiettivo promozione. Ci scrive Rino: ragazzi, non avete avuto anche voi l'idea che si sia aperta la caccia a Bernabé? In effetti Bernabé è entrato in campo nel secondo tempo, è stato, se ci riferiamo chiaramente alla partita, è stato sempre come sempre tartassato dagli avversari e poi ha rimediato quella munizione per quel fallo su Tait al 18esima ripresa che poi gli costerà la squalifica, quindi non ci sarà con lo Spezia. Luigi, buongiorno, si prendono, fatto 4-5 falli brutti senza cartellino, lui ha fatto un falletto, è stato ammonito subito, se va bene così. Sì, in effetti sull'arbitraggio ne parleremo dopo perché ci sono stati anche degli episodi sulla gestione dei cartellini, questo lo ha rimarcato anche Pecchia col fallo sistematico, ma anche su quell'episodio, il contatto Bonni-Masiello, ne parleremo poi diffusamente più tardi. Nel frattempo noi andiamo in pubblicità.
Radio Parma 102-104.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Bentornata primavera, bentornata fortuna con Conad.
Dal 3 al 16 aprile partecipa al super concorso Spesa Vincente. In palio oltre 20.000 premi immediati in carte prepagate fino a 250 euro.
Acquista almeno 5 euro di prodotti sponsor e scopri subito alla cassa se hai vinto una delle tantissime prepagate Conad.
Super concorso Spesa Vincente, dal 3 al 16 aprile nei supermercati Conad.
Valore indicativo montepremi 319.130 euro. Punti vendita aderenti e regolamento completo su spesavincente-conad.com. Conad, persone oltre le cose.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna qui in diretta su Radio Parma. Ci scrive ancora Rino: Masiello è più furbo dell'arbitro e di Bonni. Questo è un episodio che è destinato a far discutere, ma sentiamo come hanno visto la partita di Bolzano gli Asprillas.
Buongiorno amici di Palla in Tribuna. Sutteral Parma 0-0, un punto in una partita assolutamente non scontata, quindi comunque positivo secondo me. Migliore in campo sicuramente Cyprien, per me molto attento in fase di costruzione e altrettanto utile in fase di ripiegamento e di difesa. Peggiore in campo decisamente Simon Somm, fuori dal gioco, fuori da tutto in questo caso, veramente avulso completamente dal gioco dei compagni. Mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali e non perdetevi una partita di Palla in Tribuna. Un abbraccio a tutti da Don Paolo.
Palla in Tribuna.
E questi erano gli Asprillas. Allora Davidone ci scrive: io ho già proiettato allo Spezia, loro hanno squalificato Bandinelli, ma bisogna prestare molta attenzione a Falcinelli. Poi un nostro radioascoltatore ci manda una tabella per la Serie A che vi leggo io, che a fine stagione fa una tabella con 3 punti Spezia, 0 Palermo, 3 Lecco, 1 Bari, 1 Cremonese, 1 Reggiana, totale 75, segue il Como 74 e costrette ai playoff Cremonese e Venezia, Cremonese 71 e Venezia 70. Vediamo se questa tabella si rivelerà corretta, anche se insomma, considerando gli attuali 5 punti di vantaggio, speriamo di soffrire un pochino di meno in queste ultime 6 giornate del campionato. Ma per saperne di più su come è andata su Tirol Parma, abbiamo in collegamento un doppio ex, Luca Piazzi. Ben ritrovato, Luca.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Luca. Allora, eri anche tu sugli spalti del Drusa a vedere una partita che per te non potrà mai essere come le altre, lo ricordiamo, ex direttore sportivo del Sud Tirol, artefice un po' della scalata del Sud Tirol e poi per 5 anni, dal 2017 al 2022, responsabile del settore giovanile del Parma. Insomma, qualche talento l'hai tirato fuori anche dal vivaio crociato. Allora, ti chiedo subito, Luca, che partita hai visto?
Beh, in effetti è vero quello che hai detto, per me era una partita particolare, però ho visto una partita molto contratta, credo che abbia prevalso la voglia di fare un punto da parte di tutte e due le squadre, soprattutto nel secondo tempo, e quindi mi aspettavo una partita più spettacolare, sinceramente, con due squadre che abbiano più voglia di vincere. Premesso che il Sud Tirol e anche il Parma hanno giocato con due formazioni che penso che pochi si aspettavano, soprattutto il fatto di non vedere Bernabé in campo, di vedere Tait a fare la punta, insomma credo che siano delle decisioni tattiche strane, però dai, ho visto una squadra così. Il primo tempo il Parma ha avuto la possibilità magari di sbloccare il risultato, soprattutto nell'azione de Man, che anziché calciare ha giocato su Miaila e qualche altra volta, però poi comunque non ho visto una partita con due squadre che avevano un ritmo per voler fare la partita. Diciamo che la partita che avevo visto precedentemente, che era Cremonese su Tirol, era una partita con ritmi diversi da questa.
Pensi, Luca, che possa aver influito anche il caldo?
Sì, sicuramente il caldo era sicuramente insolito e soprattutto i primi caldi di stagione, però al di là del caldo, che poi comunque era 22 gradi, era caldissimo, e più del caldo mi è sembrato proprio questo di non vedere due squadre che volevano fare la partita o che volevano rischiare di perderla. Ma effettivamente, se tu guardi la classifica, anche questo insomma, il Sud Tirol in un trittico difficilissimo ha fatto il quarto punto, sì. E il Parma ha mosso ancora la classifica, secondo me insomma un punto è importante per la classifica del Parma, perché insomma ha tolto una giornata, si sono avvicinati alla fine, insomma, quindi credo che era giustificato questo atteggiamento.
Secondo te, Luca, principalmente cosa può essere mancato al Parma?
Non lo so, insomma, sicuramente l'altro giorno aveva una punta che aveva un po' più di peso, però attaccava molto poco la profondità, quindi giocava quasi sempre in contro, e quindi ha cercato più la profondità con Miele Mann, che però soprattutto Mann non l'ho visto molto convinto in questo tipo di interpretazione.
Si parla anche di una fase d'appannamento dei singoli, emergono magari le prestazioni non esaltanti di recente di Mann e Bernabé. Pensi che possa essere anche un calo fisiologico dopo comunque aver tirato la carretta per tutta la stagione?
Ma sai, io non è che le ultime partite le ho viste tutte quelle del Parma, e secondo me hanno una rosa molto interessante con diverse alternative in tutti i ruoli, e quindi devo dire che lì dal punto di vista fisico non li ho visti male. Li ho visti un po' dal punto di vista mentale, forse poco convinti a fare una partita, come ti dicevo prima, però per esempio la coppia centrale, che con Odogu comunque non era facile, Circati e Del Prato mi sono piaciuti molto, insomma, non ho quasi mai rischiato, sono sempre stati, insomma, in controllo della partita e con atteggiamento giusto.
Ecco, Luca, le altre dietro come le stai vedendo? Mi pare che l'unica che stia facendo un bel filotto sia il Como, poi Venezia, Cremonese, chi a turno, chi prima, chi dopo perde punti. Ti chiedo questo anche per capire se come può cambiare la corsa promozione del Parma, che resta comunque artefice del proprio destino.
Ma sì, io sinceramente non vedo delle squadre attrezzate, a parte Como, a fare dei filotti. E effettivamente neanche il Como non lo vedo una squadra irresistibile, insomma, a questo momento qua il campionato di Serie B è un campionato estremamente difficile, tutte le partite possono finire in determinati modi, però io penso che il Parma domenica ha un passaggio importante, importantissimo, perché è una partita che può vincere, e vincendola credo che non chiuderebbe matematicamente la cosa, però ci va vicino. E per il resto, insomma, dai, sulla carta è chiaro che la Cremonese può essere una squadra importante, però sinceramente non li vedo con l'impianto di gioco o con comunque anche una condizione psicofisica che possano arrivare fino in fondo vincendo tutte le partite. Mi sembra chiaro che per raggiungere il Parma devi perlomeno vincere sempre, continuamente, da qui alla fine.
Allora, leggo il messaggio di Armando da Cocagnano, poi ho una domanda per Luca Piazzi. Per me il Parma non è in una fase di flessione, si tratta dell'ennesimo capolavoro tattico del mister, che vuole andarsi a prendere la promozione a Reggio per farci godere di più. Diavolo di un pecchio, allora, lo spiego anche a Luca, chiaramente Reggiana Parma è in programma all'ultima giornata, cioè la speranza che lì i giochi siano chiusi. Invece c'è poi un altro messaggio sempre riferito a Pecchia da parte di Lucio, super tifosa. Mister Pecchia, vorrei consigliare di dire chiaramente ai ragazzi: va in campo solo chi mette la giusta grinta e cattiveria sportiva. Ti chiedo questo, Luca: arrivati in fondo un po' alla stagione, detto che poi molti allenatori si affidano ai giocatori che danno più garanzie, però si guarda magari anche più l'aspetto fisico, mentale, cioè l'allenatore fa anche valutazioni un pochino differenti nella scelta dell'undici iniziale?
No, ma sicuramente, insomma, io penso che, sai, andando in fondo rischi veramente la assuefazione da parte di alcuni giocatori, e quindi riuscire a stimolarli cambiando, facendoli star fuori. Penso che spesso il star fuori in determinate partite non ti serve tanto per recuperare, ma quanto per ritornare aggressivamente, mentalmente aggressivo, e quindi per farti dare nuovi stimoli. Io penso che Pecchia, che è un attore che piace molto, sia molto bravo in questi giochini qua, cioè nel fatto di motivare la squadra e tenerla sul pezzo.
Ho la domanda di Fro che ti giro: quanti giocatori giocherebbero in Serie A di questo Parma attuale?
Qua è un po' diversa la cosa, cioè, dipende a che livelli di Serie A. Per fare una Serie A per salvarsi, penso che il Parma metà squadra dovrebbe cambiarla perlomeno.
Quindi metà squadra cambiarla, e in che senso? Cioè, tu dici il Parma,
cioè che nell'11 titolare dovrebbe mettere 5-6 giocatori.
Sì. Quindi, insomma, anche tu non sei dell'idea che molti giovani possono fare la Serie A senza problemi. La Serie A è effettivamente un campionato diverso.
Secondo me non possono farla giocando continuamente, e quindi dovrebbero farla all'interno di un contesto. Per esempio, per me Circati è un giocatore che la Serie A potrà farla, non so se già il prossimo anno e non so se da titolare, no? Però il giocare con, dipende da chi gioca assieme a lui dietro, dipende da che tipo di squadra c'è, il peso della squadra. Per me Esteves è un giocatore che ci può stare, e chiaro che poi Bernabé è un giocatore che in Serie A ci può stare, lo stesso Mann ci può stare, però Mann c'è già stato, e è molto importante capire in che contesto stai, perché tu se stai in Serie A con 6 giocatori di categoria forti che ti possono garantire determinate cose, insomma anche il giovane chiaramente è differente che se deve giocare con un altro giovane dietro che non ha esperienza di categoria, queste cose qua. Io penso che adesso la Serie A sia una categoria difficile, poi è chiaro che dipende chi salirà assieme al Parma, chi saranno le squadre che andranno giù, tutte queste cose qua, però obiettivamente se noi vediamo le rose della squadra che se stanno giocando quest'anno, sono delle rose che hanno dei giocatori importanti e dei giocatori che forse il Parma in questo momento in rosa non ha.
Eh sì, chiarissimo il giudizio di Luca Piazzi. Luca, ci eravamo sentiti a ottobre, più o meno in ottobre, in vista della gara d'andata sempre col Sudtirol. Da allora, secondo te, c'è stato qualche giovane del Parma che ha avuto un percorso di crescita importante? C'è qualcuno che si è consolidato? Insomma, hai parlato prima di Circati, forse Balog da quel giorno ha iniziato a giocare, al netto che poi nelle ultime due è mancato proprio a causa dei postumi dell'influenza. Però c'è qualche giocatore che da ottobre ad oggi ha avuto un ulteriore percorso di crescita e maturazione tra le file crociate?
No, ma io penso che, infortuni a parte, il Parma abbia dei giovani molto interessanti, insomma. Ma io considero interessante anche Corvi,
sì.
Un portiere che finora è stato poco valorizzato e non lo considero tanto distante da Kiki Zola, e soprattutto l'interpretazione del gioco, no? Poi mi sembra che sia uno comunque anche che para così, anche se magari non avrà una fisicità di un portiere top, però penso che sia un portiere assolutamente affidabile per la Serie B. Poi è nel 2001, insomma, quindi ha 23 anni, quindi credo che possa crescere ancora molto. Però al di là del portiere, per il resto il Parma anche Rinaldi all'Olbia che sta facendo molto bene, quindi credo che sia messo bene a livello di portieri. Però Balog e Circati io li considero due giocatori che potranno diventare due ottimi giocatori da Serie A. E davanti penso che Benedicica, se si riesce un po' a specializzare soprattutto nel ruolo di esterno, possa diventare un giocatore importante, perché ha struttura, perché ha passo, velocità, insomma non è che è un giocatore facile da trovare, un giocatore con quelle caratteristiche, no? Bernabé secondo me è un giocatore forte, insomma io penso che comunque questi giocatori qua, è vero che non è che siano proprio giovani, no? Perché iniziano ad avere 24-25 anni, però penso che siano dei giocatori che sono interessanti, che hanno un valore che non tutte le squadre li hanno.
E allora vedremo poi se arriverà la promozione che ci auguriamo in Serie A, e poi quali di questi giocatori verranno poi confermati in rosa anche nella prossima stagione. Nel frattempo, grazie e buon pomeriggio a Luca Piazzi. Grazie per essere stato con noi, Luca.
Grazie a voi, a presto.
Grazie, eravamo in collegamento con Luca Piazzi, ex responsabile del settore giovanile del Parma, che ci ha fatto anche alcune riflessioni su quello che potrà essere soprattutto il futuro dei crociati. Andiamo a leggere un paio di messaggi prima di tornare in pubblicità. Mark, nelle partite molto chiuse come quella di sabato bisognerebbe sfruttare al meglio le palline attive, invece il Parma ad esempio i calci d'angolo non li tira normalmente, ma passa sempre la palla indietro e si arriva a tornare addirittura al nostro portiere, calci d'angolo che invece sono stati spesso, insomma, hanno portato spesso dispiacere al Parma, mentre effettivamente quelli a favore vengono sfruttati poche volte. Davidone, una mia impressione sulla partita di sabato scorso, vista la formazione iniziale, secondo me Pecchia, più che dare nuovi stimoli, cerca di centellinare le forze per, chiamiamoli, titolari, presentarsi alla rush finale con insoliti noti in buona forma. C'è anche da dire a Davidone che la distanza tra le due partite, quella di Catanzaro e Sudtirolo, era di 5 giorni, non era proprio la classica settimana normale, quindi può essere che Pecchia, all'insegna del suo mantra tutti dentro, abbia voluto ruotare gli uomini a sua disposizione. Alberto, ma che servono innesti di qualità è sicuro, ma credo che il Parma attuale se la possa giocare con tutte le squadre della parte destra del campionato di Serie A. Allora qua vedete che insomma ci sono dei giudizi un pochino discordanti su quello che potrà fare il Parma eventualmente nel prossimo campionato di Serie A, ma in attesa di sapere come andrà a finire questa stagione, noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa. Serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e a schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, terza e ultima parte di Palla in Tribuna. Stiamo analizzando il pareggio a reti bianche raccolto dal Parma in casa del Sudtirol. Ci state davvero scrivendo in tantissimi al 333-9200-170. Bonaz, che ci aveva scritto venerdì, domani fiducia in noi al posto di Chiara, ed effettivamente è stato così, una cosa l'ho azzeccata e non ha giocato male, ai no. Mentre adesso col nostro terzo ospite che salutiamo, ciao Luca Ampollini, bentornato.
Ciao Berni.
Allora, allora guarda, io ti apro subito un ampio capitolo dedicato all'arbitraggio di Marchetti. Lo abbiamo tenuto in fondo non a caso perché insomma sappiamo che anche tu si sei schierato subito apertamente sui social, e ti vado a leggere due messaggi che ci sono arrivati dai nostri radioascoltatori. Uno è Ampo 60: è vero che dobbiamo fare il mea culpa e non abbiamo alibi se sbagliamo 20 gol in due partite, comunque siamo qui a recriminare ancora una volta su un arbitraggio mediocre che non ha tutelato chi giocava a calcio. Casiraghi ha fatto una decina di falli tattici, tight su Cipriani da arancione, soprattutto visto il servizio di TV Parma, opera di Alberto Rugolotto, con i fotogrammi del fallo di Masiello su Bonì, c'era un rigore clamoroso per noi. A parte Marchetti, ma il VAR ha esaminato il contatto incriminato? Incomprensibile. Poi Franco: non concordo con i vostri giudizi, sabato l'arbitro ha prima permesso ai tirolesi il fallo sistematico e poi ha ammonito i giocatori del Parma. Cipriani ha subito di tutto, ma è stato ammonito lui, e su Bonì c'era un rigore grande come una casa, il Parma avrà perso un po' di brillantezza, però saluti da Franco. E allora Luca, ti cedo la parola perché questo arbitraggio non ha convinto.
Sì, ma io non credo che ci si debba schierare con o contro l'arbitro. Io credo che si debba fare delle valutazioni oggettive. L'arbitro è stato indecente, è stato assolutamente negativo, una gestione assolutamente esecrabile dell'incontro a livello di gestione di cartellini. Alla fine ne contiamo due a nostro danno e uno a danno del Sudtirol, dopo che loro hanno commesso veramente tantissimi falli, quelli elencati dai nostri radioascoltatori, ma di fatto una gestione del cartellino che ha dato modo loro di continuare ad avere questo atteggiamento che era assolutamente da censurare. E poi farlo da rigore, cioè, non lo so, dopo ognuno anche sui social dice quello che vuole ed è giusto che sia così, ma insomma le immagini sono chiare. E c'è Bonì che anticipa Masiello e Masiello non riesce a frenare la sua corsa, gli rovina addosso, cioè, ma è oggettivo, non è che uno dice ma non lo so, poi dopo ognuno dice quello che vuole, ma secondo me è un fallo oggettivo. È ancora più scandaloso il fatto che lui non lo sia andato a vedere, cioè si va a vedere il VAR per molto meno. Quindi se i signori del VAR non suggeriscono al direttore di gara di rivedere un fallo del genere, vuol dire veramente che sarebbe meglio che facessero dell'altro, insomma, perché non sto qua a dire che ce l'avessero col Parma, queste cose che credo non abbiano senso. Io credo proprio che ci sia una classe arbitrale scadente, purtroppo non adeguata a un campionato super professionistico e di alto livello come la Serie B attuale. Purtroppo gli arbitri, e quest'anno ce ne stiamo accorgendo, non solo da quest'anno ma già dai playoff dell'anno scorso, sono una componente, ahimè, non all'altezza della qualità espressa da questo campionato.
Che poi, Luca, la cosa che lascia maggiormente perplessi, e lo ha sottolineato anche Pecchi in conferenza, è in generale la gestione, al di là dell'episodio singolo che doveva essere analizzato in maniera differente o perlomeno con l'ausilio del VAR, però c'è proprio questa gestione, cioè non saper neanche leggere la partita, una partita in cui il Parma ha il pallino del gioco e il Südtirol si affida al fallo sistematico, probabilmente una distribuzione un po' anche più equa dei cartellini per mettere in chiaro subito le cose. È chiaro che quando tu passi un tempo senza ammonire, poi chiaramente giustifichi anche falli reiterati e poi magari a fine partita ti ritrovi un conteggio dei cartellini non consono a quello che poi è stato lo sviluppo della partita. Ve lo ricordiamo, il Parma ha avuto un possesso palla del 65%.
No, ma certo, ma è così, ma è chiaro che se tu non metti subito in chiaro le cose, i giocatori in campo fanno ciò che vogliono. Cioè, io Bernabé nel secondo tempo, sai, a dire Bernabé ha giocato male, ma avete visto Bernabé quante azioni è riuscito a costruire e quante volte sul nascere è stato buttato giù dai difensori avversari o centrocampisti avversari. Certo, Bernabé non è stato straordinario, ma i giocatori vanno tutelati. No, ma io voglio dire, fossi il disegnatore e avessi visto una direzione di gara del genere, questo lo metto a riposo per fino all'inizio della prossima stagione, o anche di più. Cioè, ci sono state veramente delle valutazioni assolutamente così incredibili, per non usare poi aggettivi peggiori che non è il caso di utilizzare, ma la realtà è questa. E poi comunque, poi io, sai, fatico anche a capire coloro i quali sostengono, ma tu non hai giocato bene, non bisogna appellarsi all'arbitro, bisogna pensare, ma non è che se il Parma non gioca particolarmente bene, allora l'arbitro è autorizzato a commettere degli errori gravi, tu mi devi dare quello che mi viene. E poi le partite si vincono anche su episodi, su situazioni, anche se non domini e anche se non superi l'avversario sul piano del gioco in maniera evidente. Cioè, gli episodi ormai sono fondamentali nel calcio per decidere i risultati. Gli episodi vanno valutati correttamente. In tempo di VAR non è accettabile che un calcio di rigore del genere non venga assegnato. Non è accettabile. Non è accettabile perché è un fallo che lo vedi a occhio nudo che è a rigore, non lo vedi, vai al VAR e lo vedi subito. Quindi è inconcepibile dal mio punto di vista.
Ok, guarda, ti leggo il messaggio di Orlando. Questa è un'altra domanda che ti faccio dopo. Intanto leggiamo il messaggio di Brando. Rigore a Bolzano non ha niente a che vedere con quello di Cagliari. Rigore marcio, arbitro dice parole che non si possono leggere. Allora, Luca, passiamo al dimentichiamo per un attimo l'arbitraggio, che però insomma è stata una parte importante in questa partita. Ti chiedo se per te il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto.
Ma no, il bicchiere è mezzo pieno, perché comunque il risultato è un risultato positivo. Io vedo molta apprensione nella gente, ma io credo più che altro per il traguardo che è lì ad un passo e c'è l'ansia di non riuscire a raggiungerlo. Quindi anche oggi ho scritto sulla Gazzetta che è una paura secondo me irrazionale ancora. Credo che io vado un po' controcorrente. Quelli che sono stati schierati da Pecchia, che solitamente non giocano, a me personalmente non sono piaciuti.
Ecco, dopo torniamo sull'argomento.
No, per esempio io ho letto così valutazioni lusinghiere su Eino e Zagaritis, ma hanno fatto il loro compito molto diligente, ma se tu hai Charpentier in area e non scendi una sola volta, mi riferisco a entrambi, e nemmeno una volta riesci a mettere un pallone in mezzo, poi fai fatica anche a dire che Charpentier gioca male, ma devi sfruttarlo per il giocatore che è. Cioè, non è Bonny, anche se anche lui ama venire incontro, le gare, però è il classico giocatore che in area di testa ti dà quella qualità che magari Bonny, da un punto di vista proprio di finalizzatore, di stoccatore, non ha. E beh, se non lo sfrutti per le qualità che ha, non puoi dire che hanno giocato bene. Perché avrebbero giocato così bene? Il Südtirol in attacco ha fatto molto poco, loro sono stati diligenti, hanno mantenuto la posizione benissimo, ma mai una volta che hanno cercato una discesa sull'esterno, mai una volta che hanno cercato di mettere un pallone in mezzo. Quindi a me personalmente non sono piaciuti granché, come non mi è piaciuto Somme, come viceversa mi è piaciuto Mann, ma non perché io sia un estimatore di Mann, ma perché il Parma ha avuto 5 occasioni e 3 le ha create lui. Il pallone per Renault, il pallone per Miaila che così ha sparacchiato addosso al portiere, il tiro finale. Miaila mi è piaciuto. Altri giocatori secondo me non hanno dato una grande risposta, ma nel complesso secondo me il risultato è positivo.
Allora, ti leggo il messaggio di Orlando a cui mi riferivo prima. Non sono per niente d'accordo con Ampollini quando dice, ti ha letto stamattina su Gazzetta di Parma, che Ainoa e Zagaretis abbiano solo fatto il loro compitino. Per me hanno fatto molto bene in fase difensiva, non concedendo niente all'attacco avversario. Se non si sono fatti vedere troppo in avanti, forse quello che Pecchia gli ha chiesto. E sul discorso a chi toccava mettere i palloni davanti, dice forse toccava anche alle ali mettere dentro dei palloni. Questa è la considerazione di Orlando.
Vabbè, sì. Ci sta, dopo ognuno è giusto che la veda a modo suo. Io credo che i due esterni... Non credo che Pecchi abbia detto loro fermatevi sulla linea di mediana e non andate mai giù. Sarebbe la prima volta da quando Pecchi è sulla panchina del Parma che chiede ai due esterni di non muoversi dalle loro posizioni. Insomma, in realtà loro hanno fatto un lavoro diligente, ma davanti non sono mai fatti vedere. Insomma. Quindi questo credo vada sottolineato, dal mio, intendiamoci, punto di vista.
A proposito, Luca, ti aspettavi 6 cambi, 6 rispetto alla partita col Catanzaro? Perché qualcuno è rimasto un pochino spiazzato dalle scelte di Pecchia, che, lo ribadiamo, ci ha sempre stupito la lettura delle formazioni iniziali. Questa volta però davvero la formazione non l'ha azzeccata proprio nessuno.
No, non me l'aspettavo, no, perché sinceramente insomma ci sono stati veramente tanti avvicendamenti. Non so quanto la squadra ne abbia risentito, però siamo sempre lì, cioè Pecchia è uno che guarda veramente tanto, più di altri il lavoro settimanale, e le scelte che fa le fa veramente guardando, e credo che da un certo punto di vista sia corretto, perché comunque la partita è sostanzialmente il coronamento di un lavoro settimanale, lui lo guarda tanto ed è l'unico, nessun altro che può effettivamente dire questo ha lavorato meglio rispetto a quest'altro e quindi è giusto che giochi lui rispetto a quest'altro, perché noi generalmente non li vediamo e quindi le nostre valutazioni sono decisamente più fini a se stesse.
C'è una tua considerazione in chiusura dell'articolo di oggi su Gazzetta di Parma: prescindendo da tutto, il Parma può ancora permettersi di sbagliare nelle prossime uscite, le altre no, non è un vantaggio da poco. Forse qualcuno se l'ha anche dimenticato, perché poi guardiamo la classifica, siamo a meno 6 giornate alla fine, il Parma a 5 punti sul Como, 7 sulla Cremonese, 8 sul Venezia. Parola d'ordine, restiamo tranquilli.
Sì, no, ma io non ho fatto questa considerazione perché si possa gestire e perché si debba avere il braccino, ma semplicemente perché si deve vivere con la tensione a 1000, ma con la giusta serenità, sei ancora in una condizione di grandissimo vantaggio. Ripeto, c'è una certa ansia da raggiungimento dell'obiettivo, secondo me, ma sei ancora nelle condizioni assolutamente più favorevoli rispetto a tutte le altre. Cioè, tu puoi anche permetterti paradossalmente di sbagliare ancora, chi è dietro no, e chi è dietro oltretutto deve sperare che chi è davanti non sbagli più nulla. Cioè chi è davanti faccia un passo falso, altrimenti a prescindere dal suo cammino non riesce ad arrivare alla vetta. Quindi dobbiamo, secondo me, rimanere concentrati, determinati, con tensione a 1000, ma legittimamente sereni, perché è una condizione ancora molto favorevole. Non sono pochi 5 punti di vantaggio sulla seconda, lasciando stare la terza, perché io questo campionato lo voglio vincere, a 6 giornate dalla fine. Sono tanti ragazzi, quindi poi nessuno sa come andrà, però dobbiamo mantenere secondo me razionalmente una certa non tranquillità, ma dobbiamo essere sereni nel modo giusto, ecco.
Le ultime due domande, Luca: che importanza riveste la prossima partita con lo Spezia e come si rimpiazza lo squalificato Bernabé?
Ma guarda, la partita con lo Spezia per me è difficilissima, perché lo Spezia comunque è una squadra che ha una qualità nettamente superiore alla classifica precaria che ha, e credo che lo abbiamo constatato anche all'andata, dove giocavamo una bellissima partita, dove noi vincemmo in maniera un po' rocambolesca, se ricordi, con quell'autorete al 92esimo, 93esimo. Quindi è una partita dura, loro hanno giocatori di grande qualità, loro mancherà Bandinelli che è un giocatore forte, però hanno Esposito, hanno Verde, insomma è una squadra che ha grande qualità. Vincendo tu faresti un passo in avanti, secondo me quasi decisivo, insomma, perché dopo mancherebbero solo 5 partite, rimarrebbe il vantaggio, insomma sarebbe un risultato veramente fantastico vincere questa partita, però ripeto, dobbiamo rimanere molto tranquilli.
Nome flash per rimpiazzare Bernabé?
Nome flash per rimpiazzare Bernabé, non lo so, io riproporrei un 4-1-4-1 mettendo Cyprien davanti alla difesa e facendo una sorta di due interni di centrocampo con un uomo leggermente più avanzato, quindi non lo so, fra i tre centrocampisti di fatto con Cyprien, Stevez ed Hernani. E sì, poi metterei davanti i tre attaccanti,
come era stato poi nella vittoriosa trasferta di Terni. Allora grazie, buon pomeriggio e grazie per essere stato con noi, Luca Ampolini. Ciao Luca.
Grazie a te Berni, un grande abbraccio, ciao.
Un abbraccio a Luca Ampolini, grazie anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 21 con una nuova puntata di Bar Sport in diretta su 12 TV Parma. Noi invece ci ritroviamo domani sempre qui poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.